www.dj.it e la storia continua. Dimmi come ti vesti e ti dirò chi sei. Mai, come nel Medioevo, questa affermazione fu tanto vera. Per secoli, infatti, moralisti e legislatori si diedero man forte nel regolamentare le apparenze, perché fossero adeguate alla condizione sociale di ciascuno. Ma la moda è proprio cosa tanto futile? Fernand Braudel, che si era posto un po' provocatoriamente la domanda, mi ha dato anche la risposta. La storia degli abiti è meno aneddotica di quanto non paia e pone tutta una serie di problemi, legata com'è alla produzione o importazione delle materie prime, all'evoluzione dei procedimenti di lavorazione, alle gerarchie sociali e così via. Il fenomeno della moda di accertata rilevanza simbolica ha avuto negli ultimi secoli del Medioevo un'enorme importanza, innanzitutto economica, quantomeno per la vitalità commerciale connessa e per i progressi tecnici che l'ha determinato. Una prova? Si pensi che circa un quinto delle numerose attività svolte a Pisa all'inizio del XV secolo riguardavano la produzione di capi di abbigliamento ed era un settore fiorente. Le denunce catastali pisane del 1428-29 riportano ben 151 categorie professionali e comprendono, per quanto attiene alla fabbricazione e allo smercio di vesti e ornamenti, circa una trentina di attività distinte. Vi sono registrati, tra gli altri, assortitori di lana, borsai, calzaioli, calzolai, cimatori, conciatori, cucitori di borse, farsettai, orafi, pannaioli, pellicciai, pianellai, sarti, scarsellai, tessitori e tintori di panni, torcitori di refe, zoccolai. Una varietà che può sorprendere solo chi ha tanto dell'età medievale quanto del settore dell'abbigliamento un'idea preconcetta e limitativa. Intorno alla produzione di vesti e anche di ornamenti ruotava dunque nella città degli ultimi due secoli del Medioevo una miriade di artigiani che si tramandavano conoscenze e affinavano abilità. I tintori, ad esempio, riuscirono ad ottenere una varietà di colori brillanti e durevoli mai raggiunta prima di allora, impiegando materie prime reperibili nella penisola italica, come il guado, la robbia, lo scotano, lo zafferano, l'oricella, ma anche provenienti d'oltremare, come l'indaco o la porpora. Il commercio internazionale era alimentato dalla richiesta di questi beni. Dall'industria tessile scaturiva, alla fine del Medioevo, la massima parte della ricchezza prodotta in città importanti quali Genova, Firenze, Venezia e Milano, redistribuita attraverso i salari in una misura che nessun'altra attività consentiva. L'abbigliamento occupava una posizione importante tanto nell'economia cittadina quanto in quella familiare. Nel budget tipo della famiglia di un salariato, composta da quattro persone, le spese per il vestiario fra il 1280 e il 1380 non arrivarono al 10% delle uscite, e in campagna i consumi erano certamente più bassi, ma inutile dirlo, si facevano molto più alti man mano che si risaliva la scala sociale. Se analizziamo le spese di un mercante cuoiaio perugino all'inizio del XV secolo, notiamo che per le vesti e complementi dell'abbigliamento se ne andava una percentuale che oscillava indicativamente da un quarto a un sesto delle uscite annue. www.redigio.it e la storia continua.